Venerdì 4 settembre, 22ª settimana del tempo ordinario, prima lettura. L'Apostolo Paolo si professa servo di Cristo e amministratore dei suoi misteri. Qual è la relazione del servo con il padrone e con gli altri servi dello stesso padrone? La relazione di ascolto. Il padrone manifesta la sua volontà e il servo dona ad essa ogni obbedienza. Come si dona obbedienza alla volontà manifestata del padrone? Ce lo rivela il libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Ti le legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, e li scriverai sugli stipi della tua casa e sulle tue porte. Deuteronomio 6, 4, 9. L'obbedienza non è solo del corpo, ma anche dell'anima, del cuore, della volontà, della sapienza, dell'intelligenza, della scienza, della dottrina, di tutta la persona in ogni sua parte. Il modello di come si obbedisce al Signore è dato a noi da Cristo Gesù. La sua obbedienza è stata di annientamento fino alla morte di croce. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simili agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò. Egli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua proclama Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Filippesi 2, 6, 11. Ecco la professione di fede dell'Apostolo. Ognuno ci considera come servo di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Se si deve obbedire anche con coscienza, scienza, dottrina, sapienza, razionalità, discernimento, una domanda urgente che si è posta. Qual è la relazione che deve intercorrere tra gli altri servi del padrone dal momento che i servi sono morti? La relazione di amore e di sottomissione qualora tra i servi il padrone abbia stabilito una relazione di rapporto gerarchico. In questo caso si deve obbedire a chi è sopra di noi, allo stesso modo che si obbedisce al padrone. Nel rapporto gerarchico, tra gli stessi servi del padrone, può un servo obbedire a colui che è stato posto sopra se questo dovesse chiedere un'obbedienza contro gli interessi del padrone? Contro la volontà manifestata del padrone, che è universale e che riguarda tutti i servi, non c'è obbedienza. In questo caso, altro non resta che la via del martirio. Cos'è il martirio? È la scelta di non obbedire, pagando però con la propria vita, ad un ordine dato da un servo del padrone che noi sappiamo essere contro la volontà manifestata del padrone a tutti i servi. Altra domanda. Può un teologo trasformare la sua scienza teologica da verità in falsità per obbedire a un comando dato da un altro servo del padrone? A queste domande si deve rispondere con un no puntuale, deciso, fermo, secco, non può. Trasformare la scienza teologica da verità in falsità per obbedire a un comando di falsità di un altro servo del padrone è indegno del teologo. Lui deve sempre essere testimone fedele della verità di Dio, di Cristo Gesù, dello Spirito Santo, della Chiesa. Gesù è stato crocifisso perché non ha voluto trasformare la sua verità di rivelazione in falsità. Nessuno potrà essere vero servo di Cristo Gesù se trasforma la verità di Cristo Gesù e della sua Chiesa in falsità. Queste cose, che sono elementari, oggi vengono pesantemente calpestate, disprezzate, vilipese, insultate. Leggiamo 1 Corinzi 4, 1-5. Ognuno ci consideri come serve di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, io non giudico neppure me stesso. Perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Ora l'Apostolo Paolo rivela qual è la sua coscienza dinanzi alla sua verità di essere servo di Cristo e amministratore dei suoi misteri. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. In cosa consiste la fedeltà per un servo di Cristo Gesù? Essa consiste in un'obbedienza perenne, non solo al comando ricevuto, ma anche in un'obbedienza che rispetti verità, sapienza, intelligenza, scienza, dottrina, luce, che sono contenute nel comando. L'Apostolo Paolo sarà fedele servo di Cristo Gesù, si annuncerà sempre la verità di Cristo e ogni altra verità che scaturisce dalla verità di Cristo ad ogni uomo. Dove oggi risiede la nostra grande peccaminosa infedeltà? Nel tradimento della verità di Cristo e delle altre verità che scaturiscono dalla verità di Cristo e nella nostra consegna alla falsità teologica, dottrinale, sapienziale e scientifica. I danni che questa nostra consegna alla falsità teologica, dottrinale, sapienziale e scientifica produce sono oltremodo ingenti. È sufficiente che uno solo si consegna a questa falsità e molte altre si consegneranno e la luce della verità non brillerà più per molte anime e molti cuori. Il teologo è obbligato, a motivo della sua altissima missione, ad una fedeltà a prova di martirio. A Gesù è stato offerto il mondo intero, pur di trasformare la sua verità in falsità, e passare dalla vera adorazione di Dio alla falsa e peccaminosa adorazione di Satana. Anche al teologo potrebbe essere offerta una gloria umana altissima, alla condizione però di trasformare la verità teologica in falsità. Lui però è chiamato a essere fedele come il suo maestro, e come il suo maestro prenderà anche lui la via della croce. L'obbedienza alla verità obbliga dinanzi ad ogni creatura, fosse questa creatura anche un angelo del Signore. Lettura del Vangelo. Lo stile di Gesù non piace non solo agli scribi e ai farisei, ma neanche ai discepoli di Giovanni. Costoro hanno come stile la riduzione dell'obbedienza alla parola a tutta la parola del Signore in una pratica religiosa da osservare, sia essa un digiuno, una preghiera o cose del genere. Gesù non è venuto per ridurre la rivelazione in una pratica religiosa, è venuto invece per trasformare la religione in purissima obbedienza ad ogni parola che uscirà dalla bocca di Dio. Oggi noi cosa stiamo facendo? Noi stiamo trasformando tutta la nostra santissima rivelazione in una pratica religiosa da osservare. Questa pratica religiosa non si chiama forse opera creativa materiale? Per moltissimi cristiani, oggi, un obolo dato ad una persona bisognosa sostituisce ogni obbedienza alla parola di Dio. Basta un obolo e poi si può abortire, divorziare, si può trasgredire ogni altro comandamento della legge. In nome della compassione e dell'amore, non stiamo noi giustificando e dichiarando verità e santità tutti gli abomini di questo mondo? Non sono soltanto i pagani che fanno queste cose, molto di più sono i discepoli di Gesù. E come se un obolo, un pezzo di pane, una minestra, un vestito fosse per noi la chiave che apre cuore e menti ad ogni disobbedienza. Ho fatto la mia opera buona, questo basta ed è sufficiente. E qualcosa oggi stiamo riducendo la bellezza della nostra santissima rivelazione e parola del Signore. Dove risiede la sapienza, la prudenza, l'intelligenza nello Spirito Santo di Gesù Signore? Nel sapere che né scribi, né farisei, né discepoli di Giovanni cercano la verità della religione. Sapendo questo, lui evita di rispondere direttamente, ponendolo dinanzi all'inutilità della loro religione e delle loro pratiche. Risponde invece annunciando un'altra verità ancora più grande. Gesù rispose loro, potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Gesù chiede ai discepoli di Giovanni di comprendere il particolare momento storico in cui vivono i suoi discepoli. Oggi per loro non è il momento per il digiuno. Domani, quando andranno per il mondo, allora dovranno imparare anche loro a digiunare, ma non come opera di religione, bensì come necessità di vita. Dovranno imparare la grande virtù della temperanza in ogni cosa. Questa virtù così è rivelata dall'Apostolo Paolo. Ho provato grande gioia nel Signore, perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avete anche prima, ma non ne avevate avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla siccità e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza, Filippesi 4, 10-13. A un discepolo di Gesù nulla è più necessario della virtù della temperanza. Quando un discepolo indossa questa virtù, le cose del mondo rimangono cose del mondo, ma le farà divenire sue proprie cose. Oggi la temperanza è la virtù più necessaria all'uomo. O iniziamo dalla temperanza, dalla sobrietà, o saremo i distruttori del nostro pianeta. Senza temperanza, senza sobrietà, senza umiltà, senza modestia, le risorse della terra mai basteranno. Senza temperanza saremo sempre lupi famelici che meglio saziano la loro fame. Leggiamo il testo di Luca 5, 33-39. Allora gli dissero, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei, i tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro, potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in questi giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola, nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo nuovo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otre vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli odri, si spanderà e gli odri andranno perduti. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è gradevole. Notiamo ancora una volta la grande sapienza, saggezza, intelligenza di Gesù, frutto in lui di una crescita ininterrotta nello Spirito Santo. Lui non distrugge l'esistente, perché sa che l'esistente è necessario all'uomo. Chi è saggio mai distrugge ciò che esiste? Chi è saggio crea, illuminato dallo Spirito Santo, sempre un odre nuovo nel quale versare il vino della più pura obbedienza alla parola. La parola di Dio è immutabile in eterno. Chi è saggio sa sempre trovare nuovi odri per versarli in essa, in modo che possa accompagnare tutta la vita dell'uomo. La novità dell'odre però deve essere anche novità del cuore, della mente, dello spirito, dell'intelligenza e anche del corpo. Spesso però accade che noi facciamo consistere la pastorale nella creazione di un odre nuovo. Ma poi cosa facciamo? Versiamo in questo odre nuovo un uomo vecchio. Vecchio nella mente, vecchio nel cuore, vecchio nei pensieri, vecchio nei desideri, vecchio nella moralità, vecchio in tutta la sua vita. Al nuovo visibile non corrisponde il nuovo invisibile, che è il cuore dell'uomo. E nel conservare l'uomo vecchio, il fallimento di tutte le nostre nuovissime pastorali che noi proponiamo ogni giorno. La parola di Gesù è chiara, vino nuovo in odri nuovi, uomo nuovo in strutture nuove, uomo santo in strutture sante. Ecco l'insegnamento di Gesù, il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. A che serve creare una pastorale nuova nelle forme, se poi in questo odre nuovo versiamo l'uomo vecchio? Gesù crea l'odre nuovo del Vangelo, ma vuole che in questo odre nuovo sia versato il vino nuovo del cristiano, fatto quotidianamente nuovo dallo Spirito Santo. Madre di Dio, vieni in nostro aiuto, ottienici la grazia di essere quotidianamente rinnovati dallo Spirito Santo. Saremo vino nuovo da essere versati nell'odre nuovo della purezza e bellezza del Vangelo della salvezza e della santificazione di ogni uomo. Amen.